Sia lodato Gesù Cristo. In questa domenica quinta, la liturgia ci presenta tre vocazioni. Molto importante, perché non è che voglia illustrarci cosa è successo nel passato, ma attraverso questa parola, e la parola è sempre qualcosa di attuale, che parla alla nostra vita, ci propone il modello del chiamato. Anzi, ci viene a dire, oggi tu sei quel chiamato da Dio. Gesù fa appello alla tua vita perché tu possa diventare discepolo. E la liturgia ci propone questi tre modelli. Il primo, quello di Isaia, che viene collocato in una situazione di grande fatica, di grande fragilità. Era appena morto il re, e si sa, quei regni, quei piccoli regni, quando muore il re, non era ancora salito al trono l'erede, c'è un po' di problemi, ci sono un po' di problemi, possono esserci colpi di Stato, tutte queste cose qui. È proprio in quel momento in cui Isaia, grande della corte, non era di umili origini, era un intellettuale, era uno che sedeva a corte, probabilmente aveva fatto anche parti da ministro. Il Signore si fa presente ad Isaia. Io vidi il Signore seduto sul trono. Isaia racconta questa sua esperienza, di fatto non sappiamo cosa lui ha provato, se non attraverso queste immagini che ci comunica. Lo trova dove? Dentro nel Tempio. E in questo Tempio vede seduto sul trono, quasi a rassicurare. È morto il re terreno, ma Israele non ha perso il re. È il Signore, è Yahweh, il re di Israele. Come dire, attenzione, è Dio che tira le fila della storia. Non preoccupatevi. I lembi del suo manto riempivano. Ecco, questa espressione un po' pesante, il fumo che era denso. E in questo vede che cosa? Un braciere con due serafini. I serafini sono angeli un po' particolari, che hanno sei ali. Di fatto, anche lì è difficile cosa ha visto. Perché i serafini hanno sei ali, con due si coprono i piedi, con due si coprono il volto e con gli altri due ali volano. Per cui vede qualcosa che certo rimanda a Dio. La parola poi serafino significa anche bruciante. E dopo aver avuto questa visione di Dio, Isaia fa l'esperienza della sua consacrazione, della sua purificazione. I serafini gli passano il carbone sulle labbra, perché lui riconosce il suo peccato di fronte all'esperienza di Dio, riconosce la sua condizione, la sua piccolezza, e dice: io sono un uomo dalle labbra impure, non sono in grado di portare la parola di Dio, e per di più abito in un posto dove tutta questa generazione ha le labbra impure. Certamente un po' il riferimento anche al culto, visto la parola, il culto, un culto che oramai non è più in grado di suscitare un cammino veramente di fede. E anche qui possiamo domandarci, le nostre liturgie, la nostra fede, la nostra preghiera, è una routine? Ci parla di Dio? Ci mette in contatto con Dio? Oppure è una routine che, ma sì, non fa bene, non fa male? Come preghiamo? Come assistiamo all'Eucaristia? Dobbiamo domandarlo e darci eventualmente anche una risposta. Però Dio provvede, manda questi due serafini, gli toccano le labbra e diventa puro, fa esperienza che il Signore lo guarisce, non da una malattia, lo guarisce dal peccato, lo rafforza, lo prepara per quello che sarà la missione. Dopo averlo toccato, sente intimamente che la sua colpa è stata perdonata e il suo peccato è stato espiato. È un'esperienza forte, un'esperienza di salvezza. Ed è solamente dopo questa esperienza che il Signore gli parla direttamente. Poi udì una voce del Signore che dice: chi manderò e chi andrà per me, per noi? E Isaia ha la capacità adesso di proporsi: Signore, manda me. Che bella questa espressione. Oramai Isaia è talmente puro che è trasparente, vuol far parte di questo progetto, sapendo che tutti i profeti, lo leggiamo ciclicamente, nella Messa, chi legge la Bibbia, senz'altro la cosa, fanno fatica, perché devono parlare contro il re, contro i potenti, contro l'iniquità, e qualche volta sono soli a fare questa cosa qui. Geremia, l'avevamo accostato domenica scorsa, disse: ma non temerli, tutti ti faranno guerra, il popolo, i sacerdoti, i potenti, il re, ma tu non temerli, perché io sarò con te. Quindi se siamo anche in questa condizione di fatica, Signore, ma io sono piccolo, come posso? Innanzitutto non tocca a te convertire gli altri, però annuncia. Ma Signore, ho paura, non mi comprendono, non farti prendere dalla paura, io sarò con te. Sperimenta, se davvero vuoi sperimentare la grandezza di Dio, non puoi che metterti a disposizione del Signore. È quello che vediamo anche nel Vangelo. Gesù aveva domenica scorsa insegnato nella sinagoga e già i rapporti si erano rotti con la sinagoga di Nazareth, del suo paese dove aveva vissuto la sua fanciullezza, ed ora ritorna a Cesarea. E molta folla lo pressa. C'è questa comunque fame di parola di Dio, ma non solo di ascolto, o qualcosa che ti cambia la vita, che dà senso alla tua vita. La cosa peggiore che possiamo vivere sulla terra è il non senso della nostra vita, mentre la parola invece ci rende persone vive, vive, anche se abbiamo 100 anni, siamo persone vive, cioè in grado di far fronte alla morte corporale. Questa è la vita che sfiderà la morte. E dobbiamo comprendere questa cosa qui. Altrimenti ci dissolviamo. Mercoledì faremo il rito delle ceneri. Non vuole essere un rito spaventoso. Sei polvere, in polvere ritornerai. Meglio forse l'altra frase. Credi al Vangelo, no? Però ricordati che c'è una cosa fragile. Se tu non ti ancori allo Spirito di Dio, sei destinato a rimanere polvere. Altrimenti spezzi una lancia, cioè fai il passo che poi ha fatto Pietro di seguire Gesù, ma concretamente. Ebbene, Gesù è approdato al lago di Genezaret e, siccome c'era tanta gente, lo pressano, vede due barche e sale, si scosta un po'. Può essere anche qui il segno di una sinagoga che oramai ha bisogno di scostarsi un po' dalla sua prassi, anche qui che non dice più niente. E Gesù comincia ad ammaestrare le persone. Poi a un certo punto dice a Pietro, a Simone, lo chiama col suo nome di origine, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo, perché questa sarà la missione sua e di tutti gli apostoli e di tutti i discepoli. Anche noi siamo chiamati a non aver paura, ad andare al largo. Prendi il largo e gettate le vostre reti. La cosa sembra un po' strana, perché Gesù è un rabbi, è un uomo di terra, non faceva il pescatore nella vita, e pretende di insegnare a Pietro, esperto pescatore, insieme ai suoi soci, ci sarà stato senz'altro Andrea, anche se non viene citato, Giacomo, Giovanni, che facevano i pescatori di professione. E quella volta lì erano usciti di notte e non avevano trovato niente. Che pretesa ha Gesù di... Eppure Pietro, nonostante è consapevole della sua perizia, si fida della parola di Dio. Si fida di quella parola, di quel rabbi che gli dice: getta le reti. Noi ci fidiamo? O qualche volta abbiamo la presunzione che Dio deve fare quello che diciamo noi? Perché è più razionale, perché è giusto, perché l'ho pensato. Ma sei proprio sicuro che è davvero la cosa giusta? Mettiti in ascolto, dai fiducia a questa parola se vuoi diventare un vivente. Prendi il largo. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso, ma io mi fido, getterò le reti. E così fecero e presero una quantità enorme di pesci. Anzi, addirittura rischiano di affondare. C'è un pericolo anche in tutto questo. Allora chiamano gli aiuti, bello questa collaborazione. E arrivano anche gli altri, probabilmente Giacomo e Giovanni. Riempirono le barche che quasi affondavano e vanno a riva. E qui Pietro si accorge, Simone si accorge, che quello che gli parla non è solamente un uomo, il figlio di Giuseppe, è il Signore. Al vedere questo, Simon Pietro, qui sì, mette Pietro, già, come dire, Luca associa al nome di Simone quella di Pietro, perché sarà poi Gesù che dice: su questa pietra fonderò la mia chiesa, non su Simone, ma sulla pietra, che certamente è Simone, ma gli cambia il nome, gli cambia la missione, gli cambia la missione, e poi vedremo alla fine di questo versetto, gli si getta alle ginocchia, lo riconosce come Dio, lo adora, dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Riconosce, è entrato dentro se stesso, ha riconosciuto la sua condizione di peccatore, però è ancora legato al giudaismo, a quell'idea, forse l'abbiamo ancora anche noi, che di fronte a Dio non valiamo niente, facciamo schifo, Signore allontanati, non so fare questo, che diventa qualche volta il pretesto per non agire, per non farci investire dalla missione di diventare pescatori di uomini anche noi, per un quieto vivere. Ma Signore, non sono capace, sai, sono umile. No, questa è falsa umiltà. Te lo chiede Dio. Svegliati, getta le reti. Ma scopre una cosa, quasi a dire: Signore, tu che sei il santo, non contaminarti con me che sono peccatore. Infatti i rabbini erano convinti che ciò che era sacro non doveva toccare ciò che era impuro e peccatore, perché si sarebbe contaminato. Gesù viene a portare la logica opposta. No, proprio perché sei peccatore, che il contatto con me ti risana, ti fa guarire, ti purifica. È capace di trarre fuori da te il meglio. E così anche gli altri. Gesù invece dice a Simone: non temere, non aver paura della tua condizione. Che parola di speranza. È una parola che viene detta a Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, che viene detta a ciascuno di noi oggi. Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Cosa significa pescatore di uomini? Non che fa il prete, ma che Gesù gli dà la missione, insieme agli altri, apostoli e discepoli, di trarre gli uomini alla vita. Questa è la traduzione esatta. Perché il pescatore cosa fa? Di notte, e quindi una condizione in cui non c'è luce, Cristo invece è luce, si prendono i pesci, ma i pesci li si trae fuori dal loro ambiente naturale. Muoiono. Anzi, tu sfrutti il pesce, mangi il pesce, vivi del pesce. Ma il pesce muore. D'ora in poi invece tu, Pietro, dovrai trarre fuori dall'acqua dell'iniquità, dall'acqua dei peccati, dall'acqua del non senso, della poca fede, gli altri uomini, e gli dovrai dare vita, non perché ce l'hai tu, ma perché è la missione che io ti do, di comunicare questa vita che sono io agli altri. Quando noi diciamo nella messa: fate questo in memoria di me, significa diventiamo cibo per gli altri. Spezziamo la nostra vita e diventiamo vita per gli altri. Questo ci chiede il Signore. Invece spesso il nostro cristianesimo è un fatto personale. Anzi, oserei dire personalistico. Personale va già anche abbastanza bene, ma deve essere aperto agli altri. Anch'io sono pescatore di uomini, ma non perché sono frate, e ognuno deve dirlo per sé. Devo in un certo senso coinvolgermi nell'ambiente dove sono. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Non hanno ripensamenti. Pensate che irrazionalità. Non stanno lì a fare il calcolo adesso di che cosa viviamo, cosa facciamo, cosa... È vero che nella vita non si può essere sconsiderati. Ma il troppo calcolo uccide lo slancio. Anche Paolo parla di questa vocazione. È stata letta la forma breve, purtroppo, ma la cosa più significativa è stata un po' vanificata. Paolo, quando parla di sé e della propria vocazione, dice: io infatti sono il più piccolo degli apostoli. Lo sa benissimo che è l'ultimo, anzi, ha fatto il persecutore, ha fatto il nemico, no, tanto che non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa e perché ho perseguitato Cristo. Ma per grazia di Dio sono quello che sono. Cioè, la grazia di Dio è stata talmente grande che mi ha trasformato. Allora vedete, di fronte anche agli scogli del nostro peccato, della nostra fatica, Dio è più grande. Ecco la buona notizia. Nessuno si senta fuori. Nessuno si senta abbandonato. Ma la grazia di Dio agisce anche in un persecutore, anche in un omicida, se si consegna al Signore. Però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, tanto che diventerà l'annunciatore delle genti. E lo fa a rischio della sua vita, anche lui. Ma nonostante qualche sconfitta, qualche amarezza, alla fine della sua vita è contento di sciogliere le vele e manifesta questo grande desiderio di incontrare il Signore come sposo, per celebrare le nozze. Noi siamo qui venuti in terra per prepararci a questo matrimonio col Signore. E allora, davvero, sintetizzando molto, molto queste tre letture, possiamo domandarci: anche noi abbiamo voglia di dire al Signore: Signore, manda me? Pace e bene.